Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Tutta l'Italia. Eccoci qua, ci siamo, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Buon pomeriggio Stefano, ci siamo per questa altra puntata di Maracanacci, che ci avviciniamo, come stiamo leggendo, un po' di parole, un po' di virgolettati di Mkhitaryan, di Inzaghi, quindi rilasciate prima a Sky nella one to one, adesso sono in conferenza, vediamo di appena possibile manderemo qualche stralcio, e naturalmente Mkhitaryan dice focalizziamoci sul nostro gioco, le chiacchiere fuori dal campo non ci interessano, no. E ha ragione, perché insomma c'è da conseguire degli obiettivi importanti. L'Inter in ballo su tutto quello che c'è, diciamo, a disposizione in questa stagione dal punto di vista calcistico, e caro Stefano, inizia un mese, stavo leggendo adesso, ci andiamo con un mese veramente molto impegnativo per l'Inter.
Critico.
È molto impegnativo, molto impegnativo.
Beh, ma si sceglie di giocare a calcio a questi livelli per questo motivo qui.
Assolutamente, sono d'accordo. Estremamente, che gusto c'è. Allora, ne parliamo con Raimondo De Magistris di tutto
Mercato Novembre.
Ciao Raimondo, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Marco, Stefano, bentrovati.
Ben trovato Raimondo. C'è anche Gianluca Rossi con noi. Ciao Gianluca, ben
ciao,
trovato.
Gianluca.
Ben trovato.
Ah, finalmente vi ritrovo. Ciao a tutti.
Ciao Gianluca. Allora, prima di andare a parlare dell'Inter e di questo periodo, mi date, così facciamo, chiudiamo un po' la 32esima giornata, un pensiero sull'Inter di ieri, sul Napoli, che risponde all'Inter con una doppietta di McTominay. Il titolo, non so se ti piace, doppio Mac. Quando vai doppio Mac, lui ha messo tutto a posto.
E poi giustifica, dopo le parole, le azioni, gol, perché lui aveva rilasciato un'intervista in cui, insomma, no, aveva manifestato però chiaramente, nitidamente, la voglia, la volontà di arrivare fino in fondo, di lottare per lo scudetto, di contrastare quest'Inter che sembra ingiocabile, perché adesso, voglio dire, l'Inter è vero che può vincere tutto, vincere niente, però io l'ho sempre considerata più forte del Napoli. Io
credo che tu sempre l'hai.
Anche questa consapevolezza da parte del gruppo Napoli, della squadra, è di dire proviamoci. L'Inter sta là, insomma, l'Inter deve vincere lo scudetto, no? Psicologicamente è un po' così il discorso.
Sì.
Io credo che il Napoli le possa vincere tutte, caro Marco.
Tu continui ad avere questa
questa
idea.
Vaga sensazione.
Questa sensazione.
Quindi
okay.
L'Inter ha il pallino, il boccino in mano, e adesso la partita si è svolta a Bologna. Se siamo in campionato, stiamo analizzando l'ultimo atto della 32esima.
Certo.
Se lunedì a Pasquetta fa il pieno, può sbagliare tra virgolette, può pareggiare una partita, secondo me le altre quattro le vince, quindi secondo me torna favorita per lo scudetto.
Torna favorita.
Se invece pareggia con l'Inter, io credo che poi in casa la Roma e la Lazio, l'Inter, sono le partite paradossalmente più facili per l'Inter.
Gianluca Rossi, quindi, vengo da te, hai il stesso pensiero di Stefano?
Vorrei correggere il grande Impallomeni, che dice una la pareggia, le altre quattro le vince. Non basta, ne mancano sei, ne deve vincere
cinque. No, scusa,
cinque.
Sì, esatto, cinque le vince. Sì.
Caro mio, è dura. Non lo so, credo che sia la 50esima partita, per esempio il derby, perché adesso c'è pure la Coppa Italia, quindi
sì, esatto.
È chiaro che il Napoli ne ha fatte praticamente 35, considerando i turni iniziali di Coppa Italia, 15 partite in più si sentono. Io sul vincere tutto, onestamente, insomma, se uno guarda il Barcellona capisce che è un po' fuori dalla norma, a parte che bisogna cominciare a passare col Bayern. Però sinceramente lo scudetto e provare a fare una finale di Coppa Italia sono i miei veri obiettivi.
Scudetto e Coppa Italia.
Raimo... mi piacerebbe.
No, sì. Raimondo, un tuo anche pensiero su questa prova del Napoli, e poi ho una domanda conclusiva sul Napoli, ve la voglio fare. Raimondo.
Sì. Ma molto bene ieri, poi è chiaro che bisogna tarare sull'avversario, insomma l'Empoli mi sembra in questo momento col Monza la peggior squadra della Serie A.
Sì.
Arrendevole, insomma, ha provato a fare il suo gioco, ma è andato un po' all'arma bianca al Maradona, cioè non ha nemmeno fatto le barricate ieri l'Empoli al Maradona, quindi ha reso davvero la vita del Napoli molto molto facile. Però il fatto che il Napoli abbia giocato ad esempio quel secondo tempo in ripresa così pimpante, segnando due gol finendo all'attacco, insomma è un buon campanello per il Napoli, perché come giustamente sottolineavate voi, il Napoli deve vincerle tutte, può vincerle tutte, perché il calendario dice questo, e poi deve sperare che l'Inter faccia più di un passo falso, perché un passo falso potrebbe non bastare. Però ieri insomma si è visto un buon Napoli, cioè se lo paragoniamo al secondo tempo di Bologna, ieri si è visto tutt'altro secondo tempo.
È vero, come hai detto tu, però c'è sempre da fare la tara con l'avversario che avevi di fronte. In questo momento l'Empoli è una squadra che ha delle difficoltà. Vi chiedo una cosa, proprio così mi date, se siete d'accordo o meno, con una motivazione. Qui abbiamo la foto di McTominay alle nostre spalle, Stefano, per chi ci sta guardando in video, no? Ritenete che sia il migliore acquisto arrivato in questo campionato, McTominay, sì o no?
Uno tra i migliori acquisti.
Non il migliore in assoluto?
Non il migliore, ma sicuramente tra i migliori, insomma. Sul podio ce lo metterei, anche perché per me non è un campione, è però un giocatore formidabile, un giocatore utile, un giocatore che...
Grande efficienza.
Piace alla maggior parte degli allenatori, insomma. La maggior parte degli allenatori vorrebbe un giocatore tipo lui. Non si arrende mai, sta migliorando anche tecnicamente, ha una grande personalità e trasmette uno spirito di squadra, la cosiddetta mentalità vincente. Che cos'è? È una mentalità di stare sul pezzo, poi se vinci, però è quella la mentalità vincente, stare sul pezzo. Mkhitaryan è la mentalità vincente.
Certo, certo.
Il soldato
certo.
Che si applica
soldato,
là dalla mattina alla sera, poi sbaglio, ma perché tu non sbagli mai?
Sì, sì, sì.
Cioè, Mkhitaryan che dice magari a Lautaro un giorno in allenamento, ma tu non sbagli mai? Sì. Si fa rispettare. Quindi conta il lavoro quotidiano. Questo
si fa rispettare.
Esatto,
un soldato.
Sì, sì, e sì. Poi trasmette personalità e conferisce personalità a tutta la squadra.
Raimondo, è per te il miglior acquisto oppure tra i migliori, come dice Stefano?
Ma secondo me sì. Secondo me sì. Cioè, se devo pensare agli acquisti della scorsa estate, un acquisto, un giocatore nuovo che abbia avuto questo impatto nella corsa a scudetto, poi insomma fatico a immaginarne un altro. Magari Lukaku con Conte te lo immaginavi, potesti tornare a rendere come l'abbiamo visto ieri sera, e l'Inter di fatto si basa sui giocatori che già c'erano, e i nuovi acquisti del Milan li abbiamo visti, in parte sono stati già venduti a gennaio, la Juventus men che meno. Se devo pensare a un giocatore come lui, 8 gol in stagione, anche meglio rispetto a tutti gli anni fatti al Manchester United, penso a McTominay, sì, è il giocatore che ha impattato di più tra quelli acquistati dalla Serie A la scorsa estate.
Gianluca Rossi, il tuo pensiero?
Beh, venendo dall'estero, perché magari noi ci viene in mente i gol, quindi Retegui, però Retegui
sì,
era
sì.
Già in Italia.
No, io dall'estero, quelli che sono venuti da fuori.
Appunto, Ken era già in Italia, io credo che sia ma infatti, cioè, che sia un ottimo acquisto, ma infatti quando c'era Frattesi e uscivano un po' le cose che voleva andare o a Roma o a Napoli, io dicevo tra me, ma con Lobotka, Anguissa e McTominay, quando gioca Frattesi? Cioè, voglio dire, avrebbe lo stesso spazio
nell'Inter.
Ragazzi, chi è che le, adesso va bene tutto, che ci sono le rotazioni, che sono, come sempre dico, se Inzaghi porterà a casa questo scudetto è per aver utilizzato in maniera, magari non sempre lo abbiamo notato, però ha utilizzato le rotazioni, secondo me, in maniera straordinaria, perché è una cosa tutta nuova con la Champions quest'anno, col mondiale per club imminente almeno per l'Inter. Però insomma credo che McTominay sia, non so, credo che l'abbia individuato Conte, non lo so, perché poi ognuno si prende i meriti. Però comunque è un giocatorone eccezionale, cioè sono assolutamente d'accordo. Sì. Ma non lo diciamo per i due gol che ha fatto adesso,
no perché, cioè, sta fanno sì, qualcuno, sai, qualcuno dice, ma come vi spiegate che McTominay andava male in Premier, arriva qui e diventa quasi il giocatore che fa la differenza?
Male, giocava poco, non era proprio un punto di riferimento, ma male insomma.
Ma è pieno di gente che è andata bene qua e male in Premier, o male in Premier e bene qua.
Male mi sembra eccessivo, magari non ha brillato.
Bisognerebbe, Marco, aprire un capitolo a parte sul Manchester United, che dal post Ferguson in poi è un continuo disastro, soprattutto nelle campagne.
Voi non vi ricordate, perché siamo ancora qua con i 116 milioni di Lukaku, giustamente. Ma guardate che averne presi oltre 50, perché poi con i bonus sono diventati quasi 55 per Onana. Cioè, è uno di quei capolavori, cioè Onana, voglio dire,
porca miseria. Ha fatto,
cioè, adesso credo che stia vivendo stagioni
brutte. Ma se tu pensi, poi hanno dato via De Gea per prendere Onana,
cioè, capisci,
c'è una domanda che ce la dobbiamo fare, insomma, poi per quanto è stato pagato poi quel giocatore, comunque.
Direi.
Raimondo, senti, voglio andare un attimo anche al tuo editoriale di oggi, dove appunto andiamo un po' sull'Inter, perché siamo alla vigilia di questa partita, sta parlando ancora Mkhitaryan, siamo una squadra fortissima, questa stagione può darci tanto o anche niente, le chiacchiere, vabbè, fuori dal campo non ci interessano, però insomma è un mese, diceva prima Stefano, molto impegnativo, no? Se passa il turno, leggevamo oggi, ci sono 9 partite da disputare nel mese d'aprile.
Sì, sì, facciamo un po' la fotografia di questo mese di aprile possibile per l'Inter, vediamo come andrà domani, ma insomma 9 partite in un mese è un qualcosa che non si è mai visto, perché nemmeno l'Inter di José Mourinho nell'anno del triplete giocò 9 partite, nemmeno la Juve di Allegri arrivata 2 volte in finale. Invece quest'anno abbiamo pensato bene di mettere anche entrambe le semifinali di Coppa Italia ad aprile, e che semifinali, perché insomma quest'anno il Milan è forse la squadra che più di tutte le altre sta creando problemi a questa Inter. È un po' lo scotto da pagare per una squadra che non vuole lasciare andare via nulla, giustamente, per la forza che ha, per la consapevolezza che ha raggiunto, per la qualità anche delle riserve che stanno mostrando in questa parte della stagione, soprattutto Arnautovic. E quindi è giusto così. Ci sarebbe da riflettere forse, Marco, sui calendari, però so che sono parole al vento, però è chiaro che tu ti ritrovi con la squadra più importante del tuo campionato, l'Inter, che ad aprile si gioca tutto e che è costretta letteralmente a giocare una gara ogni 3 giorni, e sono tutte gare praticamente da dentro fuori. Cioè, una riflessione su questo andrà fatto, perché è davvero complicatissimo per Inzaghi. Poi possiamo parlare e criticare quanto vogliamo, ma metto nei panni di un allenatore che ad aprile si gioca 9 gare decisive per tutte le competizioni, deve giocare ogni 3 giorni, poi ci lamentiamo del fatto che cambi giocatori al 60esimo. Mi sembra quasi necessario, scontato che lo faccia.
Però mi sento da dire, vero, calendario intasato e tutto, però poi quando arrivi nel rush finale vuol dire che tu stai su tutto quanto, quindi ti giochi tutto, e è vero, possiamo discutere il calendario, però se arrivi in fondo,
guarda,
ti devi giocare
tutto. Hai fatto
tutto,
un'osservazione giusta, che poi però io direi per il tifoso dell'Inter, adesso se ci ascolti dice vabbè, ma se non vinci niente, però posso dirti una cosa, come porta Inzaghi la squadra su 3 fronti adesso, 2 mesi dal termine, è una cosa fantastica, è un'operazione, cioè adesso io non so come andrà.
Questo non lo possiamo
finire,
sapere, cioè.
Però già adesso, cioè, il lavoro allenatore, il lavoro di tutta l'Inter è stato straordinario, perché devo dirti la verità, ecco, forse qualche partita, Parma col Bologna, con la Juve in casa, a Genova, se rimonta questi punti buttati lì,
che poteva farla arrivare,
cioè,
ancora
se fosse
meglio,
stata un pochino più attenta, dico, ma non è che ci ci volesse tanto, avrebbe portato a casa magari un vantaggio sui 5 punti, 6 punti, l'avrebbe gestita meglio. Però ripeto, si gioca a questi livelli, si arriva e non vedono l'ora, cioè, questi sono cavalli di razza. E mi aspetto un Inter, poi ecco, non sono d'accordo con Gianluca sul fatto che il Barcellona, per carità, fa spavento, ma è il classico avversario da Inter, e la prima si gioca là, attenzione, cioè se tu passi qua, io non vorrei essere, perché Gianluca Rossi mi sembra di sentire, di avvertire lo stesso tono di voce pacato di quando l'Inter andò in finale col City, cioè lui ci crede più, e allora ti dice scudetto e Coppa Italia, ormai lo conosco,
dai.
Come
ma
però
dai,
crede
capito,
più alla finale di Champions, dai, Gianluca Rossi, hai capito?
Ma dai, che mette le mani,
e allora ti ribalta il discorso,
certo,
a Rossi ti abbiamo fatto dana.
Allora, io se c'ho una cosa, e chi mi conosce lo sa, non sono minimamente scaramantico. Se tu mi dici l'Inter vince la Champions, io ti dico
finale.
Sì, ma esiste anche Babbo Natale, no? Ma perché? Allora, io faccio un discorso molto semplice. Io le ultime 2 finali di Champions le ho viste dal vivo, cioè mi sono visto anche a Wembley Real Madrid Borussia Dortmund, ed ero circondato da tedeschi che dopo il primo tempo, Courtois, pali, traverse, Real Madrid che non riusciva a uscire, erano lì, e tra l'altro colleghi che mi avevano visto l'anno prima a Istanbul, dove gli avevo detto, ragazzi, secondo me l'asticella non è ancora, e comunque voi avete una narrazione, poi io la finale di Istanbul me la sono rivista. Qua siamo dell'idea che l'Inter avrebbe dovuto vincere, mi ricordo una parata di Onana che impedisce il 2-0 a Foden, poi è vero che l'Inter butta il cuore oltre l'ostacolo e comunque l'hai persa. A Wembley, stessa roba, ero circondato poi nel secondo tempo, gli hanno fatto l'1-2 in 20 minuti, non ho mai visto così tanti tedeschi svenuti, voglio dire, come a Wembley in quel giorno lì. Cioè, quello che voglio dire è che secondo me, purtroppo poi c'è, chiedo per un amico, la palla è rotonda, mai dire mai, però come ha detto Leavori, ragazzi, il Barcellona oggi è qualcosa, anche in 2 partite, anche giocando la prima in casa, secondo me ha qualcosa in più dell'Inter. Poi figurati se io non mi auguro invece di essere smentito su tutta la linea, però per me ha sensazione, per quella squadra lì, soprattutto con tutto quello che abbiamo attorno, da giocare, perché comunque ci sono gli infortuni, c'è sempre qualcuno che sta male, i cambi di salvaguardia, come li chiama Farris. Secondo me non siamo ancora pronti per arrivare lì, mentre invece a gran voce dico dobbiamo assolutamente portare a casa lacrime, sangue, fatica, sudore questo scudetto. Questo sì, questo io ci tengo, però secondo me quelle altre due partite là sono ancora un pochino troppo.
Un po' troppo. Ragazzi, però no,
Luca, stai dimenticando domani sera però.
Ma no, tra l'altro, domani sera, ragazzi, io sono purtroppo vecchio, ma ieri era il compleanno di Nicola Berti e ci siamo sentiti in radio.
Grande Nicola.
E lui si ricordava perfettamente quando eravamo insieme all'Olympia Stadium e lui fece quella famosa cavalcata che arrivò fino a Stoccarda, che infatti dice l'unico che mi stava dietro era Bergomi, perché gli altri non li vedevo più dopo il gol. Però poi il ritorno, il 7 dicembre dell'88, io c'ero a San Siro quando si fa male Breme, entra un giovanissimo Pasquale Rocco, prendiamo 3 gol in 7 minuti, era il Bayern di Augenthaler, di Tondi, questa gente qui, e si è andati a casa. Quindi vincere a Monaco,
ricordami le cose belle, però dai.
No, ma poi figura il Monaco, sono legatissimo alla finale, altra finale che ho visto, voglio dire, a Madrid.
Vabbè, ma Gianluca, l'hai preso il biglietto per sta finale di Monaco? No,
sinceramente no, perché non l'ho preso. Ma io lo prendo quando ci credo. Per esempio, nel 2010 io avevo già cominciato da Londra.
Quindi sei non ci credo. Vabbè, però allora a questo punto
non credo alla Champions.
Vabbè, io invece credo alla Champions dall'inizio della stagione.
E meno allo scudetto.
E non allo scudetto. Vedi, io sono il contrario, il tuo contrario, caro.
Ma io non gioco e quindi. No, vabbè, la mia opinione non è importante.
No. Aspetta, ti voglio fermare un attimo perché voglio ripartire un attimo su una cosa. Visto lo scenario che appunto ha illustrato anche Raimondo sul suo editoriale, io mi chiedo una cosa. A questo punto, se sei arrivato qui, è merito sicuramente della squadra, dell'allenatore, eccetera. Si parla molto del rinnovo. Non sarebbe il caso di presentare un ulteriore rinnovo, Raimondo, a prescindere da come possa andare questo finale a Inzaghi? Cioè, faccio per dire, dopo Bayern-Inter, come va? Vinci, perdi, passi, non passi, rinnovo. Poi sta a Inzaghi decidere quello che...
Secondo me sarà così.
Io voglio chiedervi questo, perché insomma sarebbe un grande segnale, secondo me, da parte... Siccome noi diciamo sempre che è bello un allenatore che si lega per tanto tempo ad una squadra, però il segnale deve arrivare dalla società. Cioè, tu mi stai facendo fare una delle stagioni più importanti, perché citiamo il 2010 di Mourinho, no? Siamo lì, quindi quanti anni sono passati? Facciamo
15.
15 anni. Stai facendo una delle più grandi stagioni dopo 15 anni. È il caso di... Adesso ti faccio io questo gesto. Eccolo qui, il contratto rinnova. Raimondo.
Ma secondo me è così.
Aspetta.
Mi posso permettere.
Allora, secondo te è così, tu dici, Gialò?
Sì, ma io vedendo Marotta, l'ho visto anche 2 giorni fa, al di là della propaganda, dico non dico, ma secondo me l'Inter va avanti con Inzaghi in ogni caso,
con rinnovo. Raimondo?
Sì, no, ma non ci sono dubbi. Poi tu dici magari farlo dopo la gara col Bayern,
sì.
Perché no, però insomma torniamo al discorso di prima, questo Inter gioca ogni 3 giorni, secondo me anche incastrare questa situazione qui, non so, però non credo che sia... tra 2 giorni o tra un mese. Io credo che l'epilogo è abbastanza scontato, cioè come si può pensare di non andare avanti con Inzaghi? Ma poi, a letto dei risultati, come gestisce lo spogliatoio, come lo tiene in pugno? Anche poi negli ultimi anni abbiamo sempre visto un Inter regolarmente allungare di un anno il contratto a Inzaghi, anche dopo stagioni che non sono state come quella in corso. Quindi secondo me su questo non ci sono dubbi. Poi magari è 2027 più opzione invece che 2028, come scriveva oggi la Gazzetta in prima pagina. Però sul rinnovo, secondo me, insomma,
ci sono dubbi.
Tutte le parti.
Non ci sono dubbi, dice Raimondo, e non avrà dubbi nemmeno Inzaghi.
Bravo.
È questo, vi pongo anche questo quesito.
No, non ci avrà nessuno. È quello il grande dubbio.
Io fino
di Inzaghi, non del...
Aspetta un attimo. Dicevi.
No, se Inzaghi avrà voglia di affrontare nuove esperienze, credo che lo informerà il club e dirà grazie. Ma Marotta se lo tiene stretto. Dipende da Inzaghi, non dipende più dall'Inter. Ma io credo che Inzaghi poi alla fine sia bene all'Inter, funziona tutto all'Inter, quindi con lui.
Però si è creato un grande legame.
Se lo chiama Manchester City, se lo chiama, che fai? Ci pensi? No? Dici due notti e non dormi, no?
Eh beh. Ricordiamo che lui aveva quasi firmato con la Lazio.
Secondo, ha grandi estimatori in Premier soprattutto.
Sì.
È un allenatore che piace moltissimo in Premier League. Poi non ti so dire altrove, ma questo te lo do per certo. E ti do per certo anche che lui è tentato.
No, no, ma che lui piace la Premier, che lui sia da tentato, sempre sì. stato un suo. Gianluca, stavi dicendo qualcosa? Vengo subito a te.
No, stavo dicendo che fino a 2 o 3 mesi fa questo scenario era assolutamente realistico. Negli ultimi tempi, però, siccome ci sarà mezza rosa da cambiare più o meno, perché questo è già assodato in ogni caso, da quanto ho capito, lui in fondo ha fatto 49 anni qualche giorno fa. L'esperienza all'estero la fa sicuramente, ma in questo momento, anche parlando con la gente che è vicino a lui, la famiglia, secondo me lui è abbastanza stanziale in questo momento. Secondo me un 2027 opzione 2028 lo fa, cioè senza grandi dubbi. Poi se mi dici dopo all'estero, nel curriculum lui è molto più stimato all'estero che in Italia, questo è sicuro, però secondo me in questo momento io sono dell'idea che resti. Però l'esperienza all'estero sicuramente la farà.
Raimondo,
ma stavi aggiungo, Marco, prego. Quale può essere il club che può sparigliare le carte migliore dell'Inter in questo momento? Cioè, prendiamo l'esempio dello scorso autunno, quando lo United cambia allenatore e ha un contatto anche con l'entourage di Inzaghi, ma oggi tra Inter e Manchester United c'è un abisso in termini di progetto, di possibilità di vincere anche in Europa. Dove potrebbe andare in Premier League? L'Arsenal, che però non pensa mai di cambiare oggi Arteta, il City, che non pensa mai di cambiare Guardiola nonostante questa stagione.
Ha un altro anno di contratto Guardiola, mi sembra.
Sì, ma insomma sono quei club che oggi non pensano a un cambio di allenatore. Il Barcellona ha trovato in Flick il suo grande condottiere e non lo cambia dopo un anno, così il Paris Saint-Germain con Luis Enrique. Cioè, chi è che potrebbe sparigliare le carte? Il Real Madrid, paradossalmente, dovesse cambiare Ancelotti a fine stagione. Io non vedo onestamente altri club oggi con più appeal dell'Inter che possano portare poi a questo clamoroso ribaltone, eccezione del Real Madrid. Anche se vediamo la Premier League, secondo me le panchine più ambite sono anche quelle più salde, e oggi se devi scegliere tra Chelsea e Inter, tra Manchester United e Inter, secondo me scegli sempre l'Inter.
Tu hai lo stesso... Ci si può stare.
Generale, eh? È corretto quello che ha detto Raimondo, cioè, per carità, l'Inter è un club importante, una storia importante. Io dicevo, ha detto bene Gianluca, 49 anni, insomma, voglio dire, ancora è presto, tradotto in parole povere. Però secondo me lui è tentato da questa esperienza, non so se poi è troppo presto, ma la farà prima o poi, e le richieste non mancano. Poi ha detto bene Raimondo, ha descritto un po' la geografia del calcio, tutti stanno, cioè Simeone, saldo là, Real Madrid probabilmente cambierà, anzi quasi sicuramente cambierà, manderà via Ancelotti. Che resta? Il City, Guardiola e Chelsea forse potrebbe essere l'unica panchina che potrebbe cambiare. Però insomma, voglio dire, Inter e Inzaghi è un matrimonio che può andare avanti. Io ho sollevato soltanto il dubbio che dicevamo mentre 2 anni fa eravamo ad aprile, e credo, correggimi se sbaglio Gianluca, un'altra volta posso sbagliare, sai, non è che, però la memoria non mi tradisce, era 11ª sconfitta stagionale a Monza. A Monza 2 anni fa.
È vero.
No, e stava per essere cacciato.
Sì.
Vedi, il calcio è meraviglioso perché regala anche altre opportunità e possibilità.
Di questa, certo.
Quindi
certo.
Voglio dire, secondo me sono d'accordo, è corretto quello che dice Gianluca, si deve andare avanti insieme. Però
ma Inzaghi
è umano anche l'ambizione di cambiare.
Cioè, Inzaghi all'estero io lo do per scontato, ma non ora.
Sì, no, sei stato chiarissimo.
Poi voglio dire, sono deciso Gianluca, punto.
Sei stato chiarissimo. Gianluca, noi ti ringraziamo come sempre.
Grazie a voi ragazzi.
Buon lavoro.
Un abbraccio, buon lavoro. Ciao Gianluca.
Raimondo, ti chiedo una cosa proprio in pochi secondi, che so che ce la fai. Sì. Che tipo di futuro pensi ci possa essere per Vlahovic e Leao? Perché nell'ultima di campionato comunque Leao ha segnato, quando segna insomma tornano tutte le cose positive, ma quelle negative non si possono dimenticare. Vlahovic fa 2 assist, c'è chi non lo vuole, c'è chi lo vuole. Che tipo di futuro ti aspetti per questi 2 giocatori?
Ma Marco, tra i due secondo me c'è una differenza sostanziale. Probabilmente stanno vivendo una stagione simile, no? Stagione negativa per entrambi. Con la differenza però che cambia poi gli scenari futuri, cioè questa stagione negativa di Leao arriva dopo un importante rinnovo di contratto. Quindi Leao oggi ha un contratto lungo e importante col Milan. Questa stagione negativa di Vlahovic arriva dopo un'estate in cui la Juventus ha provato in tutti i modi a rinnovargli il contratto e non c'è riuscita, e quindi si ritroverà in estate con un giocatore scontento che è andato male, che guadagna troppo oggi a un anno dalla scadenza del contratto. E questo secondo me cambia le prospettive. Cioè Leao, se non arriva un'offerta clamorosa, e oggi onestamente a maggior ragione dopo una stagione così, un'offerta clamorosa è difficile che possa arrivare, non si muoverà dal Milan. La Juventus proverà in tutti i modi a vendere Vlahovic, ben consapevole del fatto che sarà molto difficile, paradossalmente sarà molto difficile, perché oggi parliamo di un giocatore che guadagna 12 milioni di euro netti l'anno. Ecco, vai a trovare un club che oggi dà questo stipendio a Vlahovic, al netto poi dei ragionamenti che vanno fatti sul cartellino, perché a quanto lo vende la Juve a un anno dalla scadenza un giocatore che pagò però 90 milioni di euro? Lo incastri male, la incastri male questa cessione, però la certezza è che la Juventus in un modo o nell'altro proverà in estate a liberarsene.
Vabbè, staremo a vedere, poi chiederò a Stefano tra poco se è giusto questo tipo di osservazione, cioè nel senso di comunque provare a liberarsi di questo calciatore. Ne parleremo tra poco, ringrazio Raimondo, grazie.
Ciao, Raimondo.
A presto.
Grazie a voi.
Grazie, state con noi perché abbiamo tanti temi da affrontare tra poco.